Perché il dodicesimo anno la fa sorridere?
Mi fa sorridere perché mi pare impossibile, buongiorno a tutti, mi pare davvero impossibile. La mia offerta era a quel tempo una piccola cosa, facciamo così, tanto per parlare di scuola, non pensavo. Ma non saranno tutti stufi, compresi voi?
No, 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 assolutamente, anche perché la scuola è una materia che si evolve.
Si evolve, bisognerebbe che si evolvesse, sì, certamente. E in questi ultimi proprio giorni si sta evolvendo in una maniera che fa un po' paura, eh?
Cos'è che la disturba?
Mi disturba pensare che il nostro Stato ha in mano uno strumento fantastico per l'educazione, per far crescere i ragazzi, per prevenire tutte le devianze del mondo, tutte le dispersioni, per adeguarsi ai tempi che cambiano. Ce l'ha questo strumento. Qual è? Indovina, è la scuola.
Certo.
Bisognerebbe buttarsi a capofitto con tutte le risorse nella scuola, no? Visto che può fare tutte queste cose. E invece mandiamo un esercito con i militari a risolvere i problemi delle zone degradate. Ma un esercito di militari non fa quello che fa un esercito di educatori o di insegnanti.
Certo.
E invece abbiamo visto in questi anni calare le risorse per la scuola. Stiamo attenti che sono proclami quelli che ci sono in giro, entreranno in ruolo 51.000 insegnanti, sì, sulla carta, poi non ci sono perché non li formi e non ci sono perché non ci sono le lauree giuste e non ci sono perché chi un laureato in ingegneria che potrebbe andare a fare materie tecniche agli istituti tecnici, nella scuola a fine carriera prende 1.800 euro, a inizio carriera in un qualsiasi cantiere dovrebbe prendere o studio professionale ne prende di più, quindi... Cosa... Insomma, questo mi fa sorridere perché sì, è bello che ricominci la scuola, essere preoccupata perché stiamo andando nella direzione decisamente sbagliata. Cioè, c'è questo strumento incredibile che raggiunge tutti i ragazzi, non solo quei 500 di quel posto lì, ma li raggiunge tutti quelli d'Italia, anche i nostri, quelli in povertà educativa, quelli che sono lontani dai centri dove ci sia cultura che affiora da tutte le parti, quelli che hanno le famiglie povere, tutti li raggiunge.
Il giornale Radio Nazionale oggi dice ripetutamente che si vuole arrestare i genitori che non manderanno i figli alla scuola dell'obbligo.
Sì. Sì, sì, qui giustissimo che in qualche maniera i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo, per fortuna qua in provincia sono rarissimi, una ventina mi pare in tutto, vengano, ma io non dico sanzionati, seguiti. Adesso c'è soltanto una multa di 30 euro e solo per fino a 14 anni, perché si sono dimenticati, io dico dimenticati, di adeguare quella norma. Prima l'obbligo era fino a 14, quando l'hanno aumentato a 16 non hanno adeguato la legge che mette, quindi neanche i 30 euro, no? Che poi sono una scemenza. Però mandarli in carcere, sì, così intanto i figli vanno a scuola, vero?
Cioè,
da soli? No. Si risolve facendo assistenti sociali, anche oggi sentivo mancano gli assistenti sociali, tipo il 40% di quelli degli enti pubblici in Italia. E quindi siamo sulla strada sbagliata, sia per questioni di che idee girano, sia perché non si fa, ma non si è fatta neanche prima, programmazione. La programmazione non si fa di anno in anno per una cosa del genere. Per il tuo bimbo che nasce, la nonna una volta cominciava a mettere via i buoni del tesoro delle poste quando nasceva, per sperare che poi potesse andare all'università. Cioè programmava la nonna, no? In un arco di tempo di 20 anni. Adesso i governi, che sarebbero più che i nostri nonni, no? Programmano fino alle prossime elezioni, se va bene.
Allora, se non la smetti, ti mando dal preside.
Siamo ancora qua.
Questa era la premessa. La prof è Maria Rosa Salmazzo, da 12 anni la prof è Maria Rosa Salmazzo, da molti di più collaboratrice della radio comunque dietro le quinte, fin da quando era ragazzina.
Sì, grazie.
Le prime due notizie non sono state molto molto positive, dall'esercito al carcere. Proviamo a raccontare qualcosa di bello, no? Il servizio mensa che aprirà ad Agordo sotto la palestra delle scuole è una cosa bella.
È una cosa bella ed è una realtà concreta, perché sono già lì che fanno i lavori, io spero li finiscano molto presto. Servizio mensa, questo sì è lungimiranza da parte del Comune, aperto a tutti gli studenti che ne abbiano bisogno, quindi non solo ai ragazzini dell'eventuale doposcuola o a quelli che hanno bisogno di lezioni di recupero al pomeriggio nel Comune di Agordo, ma anche a quelli che vanno a fare sport da qualche parte e non ce la farebbero ad andare dopo scuola a casa a pranzare e poi ritornare indietro. Ecco, quindi una cosa bellissima che va sfruttata a carico del Comune, ovviamente dovranno pagare una retta, un pasto i genitori, e che fa veramente onore a chi l'ha pensata. Io spero che venga usata
tanto. Anche perché se qualcuno ha rientro a scuola, la mensa diventa fondamentale e indispensabile, ma anche chi pratica lo sport, chi pratica attività associazionistiche ed è impegnato il pomeriggio.
Certo, e questo non solo dal punto di vista logistico, diciamo, ma la mensa è sempre comunque un luogo di aggregazione. E allora, contro il fatto che i nostri ragazzi invece si trovino in altri luoghi, magari a pitturare i muri, è la mensa la soluzione. È il centro parrocchiale, è il doposcuola, è l'associazione sportiva, è l'attività alternativa che possono fare. Questa è la strada e a quanto pare questo passo è fondamentale, secondo me.
E adesso parliamo delle novità in ambito scolastico. Gli organi ufficiali del governo, che sono la stampa, hanno pubblicato delle novità di questo governo Meloni. Allora, come le commentiamo, come le vediamo, da dove iniziamo?
Allora, da dove iniziano? A me ancora non le vedo concretizzate. Iniziano dai decreti ministeriali che hanno detto che immettono in ruolo un mucchio di persone. 51.000 posti liberi ha contrattato Valdidara con i signori dell'Europa che pongono dei vincoli al personale dello Stato. Solo che si riuscirà a stento a metterne in ruolo 30.000, perché, come dicevo prima, manca il personale che possa adire a questi concorsi. Poi c'è sempre un decreto in aria della diciamo semplificazione, perché per insegnare serve l'abilitazione. L'abilitazione fino ad ora si prendeva per concorso, adesso invece viene fatta rilasciare dall'università per chi abbia un 60 crediti CFU, si chiama crediti formativi in determinate materie. Poco, ma sempre qualcosa. Però ancora le università non hanno cominciato a fare questa cosa. Poi c'è l'altra notizia, che rimettono i voti. Allora, rimettono i voti in decimi alle elementari. Ancora non è arrivato nulla. Se si pensa che si risolvano i problemi dell'apprendimento soltanto cambiando le lettere o i giudizi a decimi, beh, insomma.
Era stata fatta una rivoluzione perché si voleva il giudizio.
Sì, adesso c'è il giudizio, sono 3 anni almeno che ci dicano che risultati ci sono stati con questi 3 anni, invece ancora questo non è stato fatto e sembrerebbe che si cambiasse di nuovo. Cioè, c'è questa voglia di cambiamento per far vedere...
Si ritorna indietro, no?
Si ritorna indietro, all'antico. Sì, all'antico. E l'ha detto il ministro, parole sue virgolettate, dare un segnale di inversione, di tendenza, di rigore e di serietà. Ditelo ai bambini di prima elementare quando gli mettete 5 meno meno e spiegateli che non sanno ancora cos'è il 5 e tantomeno il meno meno. Poi di altre novità cosa c'è? C'è che mancano, non è una novità, che mancano gli insegnanti di sostegno, che mancano lì col titolo, mancano quelli di matematica, che ancora si hanno tutte le reggenze nelle scuole, qui da noi diciamo presidi fisicamente presenti in Agordino ce n'è. Uno.
874 mancano in Italia, no?
Sì, ma qua 874 su 8.000 istituti fa il 10%. Sì, no? 10%. Qui ne abbiamo uno su 4 istituti che fa il 25%, tanto per dire. Gloria al professor Zanin, che si tiene il complessivo di Agordo e anche quello di Cencenighe, gloria al preside, che credo sia ancora lui, che si tiene l'ITI da remoto, il preside con lo smart working, più un'altra signora che ha un'altra scuola che tiene la Caprile, e vabbè, gloria a loro e tanti auguri, ma ci sarebbe bisogno anche di dirigenti scolastici, poi ci sarebbe bisogno anche di amministrativi e di bidelli, perché in Italia pare ne manchino il 40%. E siamo qua a dirci le stesse cose che ci dicevamo l'anno scorso, l'anno prima, l'anno
Quanti tagli ci sono stati? Tanti?
Tagli ci sono quelli legati alla diminuzione della popolazione scolastica, quindi qualche sezione in meno qua e là, una prima in meno a Canale d'Agordo, una prima media, una sezione di scuola dell'infanzia in meno a Taibong, altro mi informerò meglio perché ancora i dati non sono pubblicati. Ho guardato anche ieri sera sperando che ci fossero i dati sul provveditorato agli studi e ho trovato quelli del 2011. Vabbè.
Sono rimasto un po' indietro.
Sì, no, ci sono anche quelli, una parte di quelli dell'anno scorso, ma non quelli attuali, mentre secondo me dovrebbero assolutamente esserci.
Tornando sul voto, che sicuramente è un qualcosa che ha colpito
i genitori,
gli insegnanti, che cosa ne pensa?
Stanno zitti. Cioè, ormai sono abituati che non vengono ascoltati, non vengono sentiti. Anche questa storia di ripassare dopo 3 anni dai giudizi ai voti in decimi degli elementari, nessuno ha fatto un'inchiesta. Con la telematica si fa presto, no? Sì, no, forse. Da 0 a 10, ce la fanno in tutte le telefonate ogni volta che chiamiamo qualcuno, quindi non ci sarebbe tanta difficoltà a farlo. Poi c'è anche il discorso del voto di condotta. Voto di condotta che in questo, messo dentro sto decreto per i fatti di Napoli, anche quello dovrebbe ritornare ad essere in decimi anche per le medie, che adesso è solo un giudizio, e essere legato anche col 6 alla bocciatura, però la bocciatura in educazione civica, cioè che tra l'altro l'educazione civica non ha neanche un orario, un professore dedicato, forse il ministro doveva pensarci un pochino meglio a questa cosa, e mentre fino adesso è solo se uno ha 5, non 6. Quindi ci sarà anche questa storia, vediamo come va a finire. Non possono certo metterla in vigore quest'anno perché l'anno comincia dopodomani, poi è già cominciato in Trentino eccetera.
Un mio amico della mia età, quindi un mio amico coetaneo, è stato sospeso alle elementari perché aveva,
bei tempi,
parlava già tanto allora, aveva parlato troppo e gli è stata data una giornata di sospensione, esperienza poi ripetuta ad Agordo. Allora, nel primo caso il mio amico è stato costretto a rimanere in classe, ascoltare la lezione,
almeno quello.
Nel secondo caso invece questo mio amico, era il giorno prima delle festività di Pasqua, ha fatto un giorno di festa in più. Tra le tante cose che si dicevano era: la sospensione facciamola in modo diverso, facciamoli stare a scuola e mandiamoli a fare i servizi sociali quando lo 0 è il voto della condotta.
Sì, anche se è un po' più di 0, direi. Questa è una delle tante proposte di Valdidara. Questo credo che ce la potrà fare, se riesce a fare anche una circolare, una disposizione più leggera che non sia un decreto, perché è la strada giusta, anche se già un sindacato ha detto no, vabbè. Perché secondo me i ragazzi hanno bisogno di più scuola, non di meno scuola quando sgarrano. Solo che devono essere responsabilizzati facendo anche cose diverse. Qua bisogna che vengano coinvolti i genitori, cioè l'alleanza ci deve essere assolutamente, e non che i genitori facciano causa alla scuola che ha messo il ragazzino a pulire i muri perché non aveva l'assicurazione o perché è sfruttamento minorile, no? E questa alleanza ci vuole, e poi ci vorrebbe anche un discorso con i ragazzi, nel senso di fare rivedere con loro, almeno dalle medie in su, i regolamenti di istituto per quello che riguarda la disciplina, mettersi d'accordo. Quando loro giocano in un campetto si mettono d'accordo prima di cominciare la partita, sono bravissimi tutti i ragazzi italiani e del mondo, in quali sono le regole base, se c'è una porta solo, se ce ne sono due e chi è che tiene d'occhio i falli, no? Allora facciamo una cosa così anche nella scuola. Facciamo che i primi giorni di scuola siano dedicati a chiarire con loro quali sono le regole e cosa succede se trasgredisci una regola. Non che gli viene calato dall'alto, oppure che manco gli viene detto, tra l'altro. Questa sarebbe l'educazione civica, no? Ce ne devono essere 30 ore. Hanno poi introdotto, da quest'anno ci deve essere anche una specie di educazione stradale. In ore aggiuntive i ragazzi delle superiori acquisiscono crediti, punti per la patente. Questa è un'altra novità.
Sì, bello sarebbe che la scuola portasse alla patente senza poi dove spendere tanti soldi per farsi la patente. Però insomma,
immagino che ci siano,
rimane uno dei tanti sogni delle generazioni,
sì,
no?
Che immagino che le scuole guida non siano molto d'accordo, perché in Italia c'è sempre qualcuno che non è d'accordo, ma insomma
bisogna, c'era riuscito solo l'esercito, che ti facevi la patente sotto una, e anche sbagliando 10 quiz su 15 a volte,
sì, e anche guidando il camion con le ruote all'insù,
esattamente così. Che ne pensa della pubbliclasse?
Ecco, intanto la pluriclasse adesso è aumentata in Agordino. Prima c'erano soltanto nelle scuole dei paesi alti, paesi piccoli, adesso c'è praticamente dappertutto, tranne che a Taibon e ad Agordo. E c'è, ci sono dei belli studi adesso sul discorso pluriclasse, cominciano a preoccupare. Il 26.000 alunni sono in pluriclasse nelle regioni del sud, non hanno contato quelli del nord. Penso che siano abbastanza anche qua, basta vedere i nostri, insomma. La pluriclasse ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono la socializzazione e il fatto che i ragazzini si aiutino, e le ricerche fatte negli ultimi 20 anni non trovano differenze in termini di risultati di apprendimento tra quelli, i ragazzini in pluriclasse e quelli in classe intera, diciamo, no? I contro sono che gli insegnanti devono essere formati e è un lavoro maggiore, perché devono programmare molto molto di più. E formati non sono per le pluriclassi, si sono formati per la classe in generale, per fortuna, ma non per questo. E lavorare di più dovrebbero avere un incentivo, perché chi lavora deve venire pagato, insomma. E non ci sono ancora degli studi. Cioè nei test, quelli generalizzati, non hanno messo in conto se è in pluriclasse o meno. Per spiegarsi, l'Invalsi tiene conto se ci sono bambini immigrati, se sono di lingua straniera o se sono in una zona deprivata economicamente e socialmente. Non tengono conto se uno è in pluriclasse o meno, però ci sono i risultati delle altre ricerche. C'è un esempio che viene dalla Columbia, dove da anni si fa questo lavoro, perché loro hanno un territorio altro che il nostro, sia per i problemi sia per la morfologia, e lì hanno messo in atto appunto una formazione costante degli insegnanti che vanno in pluriclasse e un sistema che chiamano geometria variabile, che vuol dire alternare momenti di vario genere. Da noi pare che gli insegnanti che hanno più esperienza facciano un sistema tipo quello colombiano. Quelli con meno esperienza, cioè quelli che lavorano da meno di 5 anni in pluriclasse, sono dati di ricerche in dire, si limitano a svolgere contemporaneamente programmi per gruppi di età diversa, mentre pare che non sia proprio questa la soluzione, ma sia quella sia di intrecciare, di fare come gli argomenti a spirale, si dice, per esempio, cioè ritornare sullo stesso argomento. Prima l'hai preso alla larga e poi man mano stringi e vai a fare una cosa un po' più specialistica. Ci sono queste pluriclassi, sarebbe bello che la rete di aggiornamento che c'era una volta in Agordino puntasse, visto che ci sono dappertutto, sul fare un aggiornamento specifico, magari in collaborazione con i tirocinanti dell'Università di Padova, sul discorso pluriclassi per gli insegnanti, incentivando questo discorso. Potrebbe essere anche un programma di quelli delle zone interne, dei soldi, certo, delle zone interne, in modo da prepararli, perché risulta che queste pluriclassi sono anche una difesa del territorio, nel senso di chi le vede da fuori, ma anche chi le vede da dentro cerca di tenersi la scoletta anche con pochi alunni, perché è perdita di identità, è perdita, ti senti perso se ti chiudono anche la scuola, la farmacia, la pompa di benzina, sì, e la posta
è finita, no? Come mai Agordo e Taibon sono riusciti a salvarsi?
È questione demografica, è questione che stanno in fondo alla conca.
Questione di tempo?
Mi sa di sì, cioè non... Diciamo che come numeri, vista la popolazione che c'è adesso, bambini ne nasceranno ancora almeno una decina all'anno in tutti e due i comuni. E la pluriclasse si fa quando una classe ha meno di, almeno con i numeri attuali, non arriva a 19. Allora mettere assieme 2 anni di natalità fa già 20. Io penso che ancora per un po', per un bel po' spero, si andrà avanti, però in giro ci sono dappertutto ormai.
Abbiamo un paio di minuti giusto per affrontare una tematica anche un po' leggera, dai, la paura della matematica.
Oh, leggera, sì, certamente. È molto comune, vero?
Molto, moltissimo.
Ma allora, c'è un bellissimo libro da leggere, casomai, sulla paura della matematica. E, la paura di per sé è un sentimento, ci dice questo libro, che è uno di quelli primordiali, cioè è un sentimento che i bambini hanno fin da quando nascono. La paura della matematica invece si costruisce. Si costruisce su che cosa? Su parecchie cose. Intanto è la paura di sbagliare. E qui bisognerebbe intervenire con il discorso che gli errori non sono una cosa negativa. Cioè, che è sbagliando che si impara, lo dice anche il proverbio.
Chi non fa non sbaglia.
Esatto, però analizzare quando un bambino sbaglia, che tipo di errore è. Faccio un esempio. 3 per 5, invece che 15 mi risponde 8, cosa ha fatto?
La somma.
Esatto, questo è un errore intelligente, si chiama. Allora gli dici, guarda che invece di inveire contro di lui perché ha sbagliato la tabellina del 3 e quella del 5, che poi sono quelle più facili, mm-hmm. no? Renditi conto che se ha detto 8 ha fatto un'addizione. Allora glielo chiedi, dici, ma per caso non è che hai fatto una più invece che una per? Così? Bene, allora ricordati di ascoltare bene quando io te lo chiedo o quando è scritto, di guardare bene il segno, guardalo due volte il segno dell'operazione, perché tu sai farle. È una.
Esempio.
Poi attenzione a non tramandare la paura della matematica. Quella anche tomare la fea così, la sbaglia sempre tu, perché te sa la femmina non le mia tagliate per la matematica. Eccomi qua, signori. Va bene? No, errore. Non si tramanda un accidente, intanto, perché non è genetica.
Non si tramanda la paura.
La paura non si tramanda. E soprattutto non si tramanda anche attraverso il sesso, nel senso che non è che le femmine siano peggio dei maschi, assolutamente, per la matematica. E poi fare con il bambino una matematica più umana, cioè più legata a cose concrete, in maniera tale che sia anche motivato a vedere che era per contare quanti soldatini posso comprarmi con 3 euro che ho avuto di mancia dalla nonna, che mi serve sapere fare una divisione.
Quindi ripartiamo da qui.
Va bene?
Noi invece ci fermiamo qui, ma ritorniamo puntualmente la prossima settimana, il martedì.
Questo il martedì.
È il nuovo giorno, mentre la domenica rimane fisso alle 8 del mattino.
A far svegliare bene la gente, ok.
Ciao prof.
Grazie che mi avete ancora ospitata anche per quest'anno, e buon anno a tutti, buon anno di scuola, perché comincia domani allora.